pomeriggio a tutti e benvenuti alla puntata numero 168 di Magma. Oggi parliamo di armi, che è un argomento sempre verde, ne abbiamo già parlato in altre puntate, ma soprattutto in merito agli Stati Uniti. Questa volta vi portiamo all'interno del mercato, vi portiamo in maniera virtuale all'interno del mercato delle armi, dandovi un po' di dati, esaminando le situazioni di import-export nei vari paesi. E qui con me in studio a sviscerare questo argomento, che vale sempre perché il mondo prende una piega, insomma, a tratti inquietante. Quindi le armi sono sempre qualcosa che non rende più sereni. A parlare con me di tutto questo, Barbara Venneri.
Buongiorno a tutti.
Gaia Lamperti.
Ciao a tutti.
Giorgio Longhi.
Buongiorno.
E in regia Federico Arduini.
Ciao.
Ordini dall'alto mi dicono di dire Gaia Lamperti, R arrotata.
Esatto, come sentirete molto presto.
Allora, lasciando perdere queste definizioni, parliamo un po' di cose serie. Allora, il mercato delle armi. Parliamo di mercato delle armi perché, come diceva ben prima Susanna, è uno dei mercati più diffusi nel mondo. Infatti vale tra i 76 e i 90 miliardi di dollari all'anno, e queste cifre ci sono date da SIPRI, che è un'associazione, Stockholm International Peace Research Institute, che è un organo indipendente che fa ricerche riguardanti i conflitti, gli armamenti, ed è stato formato nel 1966 e da allora è molto utile perché dà molti dati, molte analisi, ecco. Il problema andiamo subito a dire quali sono i problemi di queste ricerche. Allora, prima di tutto abbiamo questo problema, ossia che ogni paese ha delle metodologie diverse riguardo, diciamo, il dare i dati della vendita delle armi. Solo i dati, ovviamente, la vendita delle armi è regolarizzata a livello internazionale, ne parleremo dopo. Infatti, ognuno di questi paesi, non tutti quanti, rilasciano quante armi effettivamente vendono all'interno del mercato globale. Per esempio, vi facciamo qualche esempio pratico. La Gran Bretagna rilascia, per esempio, soltanto la licenza, quindi i contratti, ecco, non quante armi effettivamente vengono vendute, mentre invece la Cina risolve il problema non rilasciando assolutamente nulla, e così siamo a posto. Il mercato delle armi, vi cominciamo a dare un'altra infarinatura generale, si divide in tre parti, ecco, se vogliamo chiamarle in questa maniera, cioè quella legale, quella grigia e quella illegale. Allora, il mercato legale fortunatamente comprende la maggior parte delle armi che vengono acquistate e vendute, e sono ovviamente in conformità del diritto nazionale e internazionale. Queste norme prevedono che venga stipulato un contratto in cui sono specificati venditori e acquirenti e le condizioni secondo cui avverrà questo trasferimento. Entrambe le parti poi sono obbligate a presentare tutta la documentazione adeguata che dimostra appunto quanto è stato detto nel contratto. Gli clienti finali ovviamente non posso essere io, persone normali, diciamo, ma è ovviamente il Ministero della Difesa degli Stati Sovrani, che a loro volta sono poi regolati da altre specifiche procedure, direttive oppure leggi interne. Diciamo che un contratto di fornitura di materiale di armi, quindi il frutto di una negoziazione tra dei governi che devono ovviamente rispettare l'approvazione dei loro organi legislativi, ecco, diciamo in questa maniera. Poi invece il mercato parallelo, come dicevamo prima, oppure quello grigio, è chiamato così, appunto grigio, perché disegna qualunque tipo di mercato di beni o di servizi legali il cui flusso passa attraverso dei canali di distribuzione non ufficiali, quindi diversi da quelli autorizzati e regolamentati dalle autorità. Per quanto riguarda quindi appunto il trasferimento delle armi, il prodotto legalmente acquistato passa dalle mani del destinatario legittimo a quelle di una terza parte. In pratica cosa succede? Viene quindi spesso effettuata questa transazione falsificando il certificato di destinazione finale oppure attraverso la conduzione di un funzionario del paese della presunta destinazione. Quindi si firma il certificato che poi permette alla merce di transitare all'interno attraverso i propri paesi, no? Per raggiungere quindi poi alla fine la vera destinazione finale. Poi l'ultima parte del mercato, quella meno bella, è il mercato illegale o nero. Il traffico di armi illegali quindi include tutte quelle operazioni illecite ovviamente per asportare armamenti e avvengono attraverso violazioni di norme del diritto nazionale e internazionale. Riguarda diciamo le armi leggere oppure di piccolo calibro, ecco. E questo canale non ufficiale durante la guerra fredda veniva usato dai blocchi per alimentare le guerre, ecco. Quindi cominciamo a parlare magari di chi sono i maggiori importatori ed esportatori.
Allora, i dati che riferisce Amnesty International sono quasi direi sconcertanti, perché sostanzialmente sono 5 i paesi che sostanzialmente sono esportatori delle armi e, per una ironia, sono proprio i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza alle Nazioni Unite. Si parla di Cina, Russia, Regno Unito, Francia e Stati Uniti d'America. E queste 5 nazioni assieme producono il totale delle, dice Amnesty International, il 78% delle armi totali vendute sul commercio internazionale. Cioè, queste persone che fanno parte del... queste nazioni che fanno parte del Consiglio di Sicurezza praticamente si preoccupano di vendere le armi soprattutto a paesi molto instabili come Afghanistan, Yemen oppure Arabia Saudita, molti paesi dell'Africa. Sostanzialmente Amnesty International calcola che sono 170 i paesi acquirenti dei prodotti bellici statunitensi, che ovviamente gli Stati Uniti d'America non vendono le armi a Cina e Iran. A questo va aggiunto anche un altro dato, cioè che le armi che vengono vendute spesso sono convenzionali o spesso può capitare che finiscano anche armi non convenzionali all'interno di questo giro. Un dato piuttosto palese poi, e molti dei governi non fanno nulla per nascondere questi fatti, è che spesso vengono organizzate delle vere e proprie expo bellici, nel senso veri e propri mercati all'aperto in cui ci sono vari delegati dell'esercito delle varie nazioni, come è successo per esempio con la Sofex in Giordania, in cui vere e proprie industrie belliche vanno a pubblicizzare i propri prodotti, che possono essere missili, armi, addestramenti per truppe speciali. C'è proprio un commercio che non viene nascosto, tant'è vero che molti reporter hanno potuto documentare quello che veniva venduto all'interno di questi padiglioni.
Sì, poi diamo magari anche qualche dato in più riguardante questi paesi che bene ha citato Giorgio. Gli Stati Uniti, il proprio peso nel mercato globale corrisponde al 33%, dati del 2016 ovviamente, e si oppone alla Russia. Il mercato degli Stati Uniti è passato da 89 miliardi a 80 nel 2016 ed esporta le armi soprattutto al Qatar, all'Egitto, all'Arabia Saudita e in più alla Corea, al Pakistan, all'Israele e all'Iraq e agli Emirati Arabi. La Russia invece sembra essere il maggiore esportatore per l'India. Diciamo che le ragioni per cui l'India importa le armi è perché sembra non avere una produzione propria o perlomeno è molto molto bassa. Poi inoltre la Russia esporta armi con il Sudan, la Bielorussia e l'Iran. e i paesi BRIC, quindi BRICS, quindi quelli emergenti, ovviamente escludendo la Russia, perché sarebbe ridicolo che la Russia esporti e importi da sola le sue stesse armi. Tutto questo vale circa 5,9 miliardi di dollari ogni anno.
Io volevo dire che un dato interessante al riguardo è che gli Stati Uniti, appunto, come abbiamo detto, fra gli esportatori leader, creano anche dei prestiti, al di là appunto di questi commerci, per permettere ad alcuni paesi nello specifico di poter acquistare il loro, diciamo, equipaggiamento di difesa da industrie americane. E appunto questi fondi, questi prestiti fanno parte di un programma chiamato Foreign Military Financing, che all'incirca appunto ha un budget stanziato dal Dipartimento di Stato per il 2017 che si aggira sui 5 miliardi. Quindi, diciamo, considerevole.
Bello considerevole.
Sì, diciamo la top 5 di paesi che beneficiano di questi prestiti sono Israele, l'Egitto, la Giordania, il Pakistan e l'Iraq.
Andiamo adesso a vedere un po' come è invece regolamentato il mercato globale delle armi. Quindi prima del 2012... ogni Stato aveva una propria regolamentazione, che poi veniva anche spesso infranta. Mentre invece dal 2012 è stato vagliato per circa 4 anni un trattato multilaterale, ovviamente tra tutti gli Stati, che regolamenti la vendita delle armi. Questo trattato è stato firmato da 130 paesi, di cui però solo 91 l'hanno veramente ratificato. Gli altri invece l'hanno soltanto firmato, tra cui fra l'altro gli Stati Uniti. Questo trattato che cosa fa? Non va ad intaccare l'uso personale delle armi, quindi le licenze, oppure i regolamenti che hanno le nazioni proprie, quindi se io volessi richiedere un porto d'armi, con ovviamente i corsi, tutto quello che richiede per poter chiedere un porto d'armi, questo non lo va a toccare. Che cosa va a toccare? Va a toccare tutte quelle regolamentazioni che riguardano le trattative proprio tra i paesi internazionalmente. E questo perché è stato fatto? Per poter controllare l'esporto in quei paesi dove ci sono casi di violazione dei diritti umani oppure di terrorismo. Perché, ovviamente, per non finanziarli, per non alimentarli, non dargli le basi per portare avanti queste guerre. Tra l'altro ci sono state anche diverse controversie riguardo questo trattato.
Sì, infatti, perché sebbene questo da un lato susciti molte speranze per poter appunto riuscire ad avere una visione un po' più chiara, una certa trasparenza nel commercio d'armi, d'altro canto comunque l'impatto è ancora incerto e sono molti gli scettici, perché molti stati vogliono pubblicare solamente dati minimi, quindi cercano un po' di raggirare questo trattato e la sua piena trasparenza rimane comunque dubbia. E inoltre bisogna notare che il primo esportatore di armi mondiali, gli Stati Uniti appunto, hanno sì firmato il trattato ma non l'hanno ancora ratificato. Quindi si sono alzate delle voci anche dalle organizzazioni non governative più preoccupate, è il caso per esempio di Amnesty International, che si è battuta a lungo appunto per affermare questo trattato, però appunto pensano che non stia avendo, diciamo, la migliore attuazione.
Sì, infatti, fra l'altro parliamo di un caso nello specifico, perché appunto ci sono, nonostante questo trattato, ci sono varie problematiche che riguardano appunto la vendita delle armi nei paesi appunto che violano i diritti umani, che violano alcune norme dei diritti umani. Tra questi che abbiamo il caso della Gran Bretagna, che finanzia, o meglio, che vende, non finanzia, che vende le armi all'Arabia Saudita.
Sì, che si trova... è un fatto tra l'altro di recente novità, nel senso che, vabbè, è stato pubblicato sul Corriere l'altro giorno, il 5 febbraio, e si apprende insomma che la prossima settimana l'Alta Corte del Regno Unito stabilirà se il governo di Londra ha agito legalmente o meno inviando armi all'Arabia Saudita, lo Yemen, da marzo 2015. ed è responsabile di ripetuti crimini di guerra, lo sappiamo. Il valore dei trasferimenti attuato è di circa 3,3 miliardi di sterline e l'azione giudiziaria è stata promossa dalla campagna contro il commercio di armi. Sia Amnesty che Human Rights Watch che Right Watch UK e Oxfam presenteranno alla corte prove sulle violazioni del diritto internazionale commesse dai sauditi, dall'Arabia Saudita in guerra contro lo Yemen. E le organizzazioni non governative ricorderanno, se ce ne fosse bisogno, che le leggi all'alta corte, che le leggi britanniche, il trattato internazionale sul commercio delle armi che già citavamo e il diritto consuetudinario obbligano il governo di Londra ad assicurare che i suoi trasferimenti di armi non collaborino a crimini di guerra, non contribuiscano alla commissione di crimini di guerra. Tra l'altro, contro l'Arabia Saudita, contro lo Yemen, scusatemi, l'Arabia Saudita ha anche impiegato armi vietate di per sé dal diritto internazionale, a prescindere dal destinatario e dall'uso. E tra l'altro anche l'Italia ha beneficiato di... E anche anche dall'Italia l'Arabia Saudita ha beneficiato di invio di armi.
Sì, infatti l'Osservatorio Permanente di Armi Leggere di Brescia, che è appunto un'organizzazione che si occupa del monitoraggio della tratta delle armi, ha dichiarato che sono stati trovati degli ordigni inesplosi sul territorio yemenita di produzione italiana. E appunto si tratterebbe di bombe che sono prodotte dalla sezione italiana di una compagnia tedesca e che dopo un periodo di assemblaggio a Genova sono stati spediti dall'aeroporto di Cagliari in direzione Baku. E quindi è una notizia che è stata confermata anche dal deputato sardo Mauro Pili e che appunto va contro innanzitutto delle norme a livello europeo, perché l'Unione Europea vieta l'invio di armi e ordigni militari verso paesi dove vengono compiute violazioni dei diritti umani, ma poi anche in Italia c'è una legge specifica che vieta l'invio di arsenali militari in zone in conflitto, teatro di violazioni di diritti umani appunto. Quindi diciamo che anche il nostro ruolo in questo scenario è un po' ambiguo.
E soprattutto io volevo parlare delle armi illegali state utilizzate sullo scenario dello Yemen dall'aviazione saudita. Le armi in questione sono le cluster bombs, che sono sostanzialmente dei missili a dispersione. Cioè, per chiunque abbia visto per esempio il film di Iron Man, perdonatemi il paragone, il protagonista, Tony Stark, all'inizio utilizza un'arma, mostra un'arma in azione. E praticamente è un missile che viene lanciato in aria e una volta giunto a un certo punto d'altezza c'è una detonazione che scatena, diciamo, che lancia dei proiettili e questi praticamente coprono una grande area. Sono illegali questo tipo di armi perché ovviamente queste armi colpiscono obiettivi casuali, non prefissati, quindi gli effetti collaterali sono altissimi. Infatti non a caso le cluster bombs che sono state utilizzate in Yemen hanno causato moltissime morti e moltissimi feriti civili. Ovviamente quest'arma è stata proibita sin dal 2008, ma l'Arabia Saudita ha continuato a utilizzarle fino a pochi giorni fa, perché recentemente è uscito fuori un articolo in cui dicevano praticamente che l'aviazione dell'Arabia Saudita ha ammesso di aver utilizzato i cluster bombs e ha detto che non li utilizzerà più. Poi staremo a vedere se alla fine del conflitto manterranno le proprie promesse.
Sì, infatti comunque ricordiamo che l'Arabia Saudita sta bombardando comunque appunto, come ricordato, zone civili, quindi parliamo di scuole, ospedali oppure moschee. Oggi proviamo a introdurre una novità a Magma e manderemo una canzone e poi riprenderemo la nostra discussione.
In clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. Open the priest hole. And if I'm in hotel. There's a kid who had a big hallucination, making love to girls in the magazines. He wonders if you're sleeping with your new. And if I show you my dark side, will you still hold me? And if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do? Would you sell your story to Rolling Stone? Would you take the children away? Send me packing. Oh, would you take me
E siamo ritornati dopo questa bella canzone, siamo sempre a Magma e stiamo parlando di armi. Prima abbiamo enumerato tutti i vari tipi di armi che tipi di tutte le varie voci, diciamo, presenti sul mercato delle armi, e vorrei aggiungere che ci sono anche quelle sottratte illegalmente, il cui fenomeno comprende anche il traffico di tutte quelle armi rubate o trafugate alle forze di sicurezza di uno Stato che magari in un determinato momento non è più molto presente o molto forte. Per fare un esempio concreto, in Iraq molte delle armi che vengono vendute al mercato nero di cui abbiamo parlato prima sono state illegalmente sottratte dagli arsenali dell'esercito stesso. Allo stesso modo anche i miliziani dello Stato Islamico, dell'ISIS, si sono procurati una parte dei propri armamenti saccheggiando le caserme e i depositi incustoditi durante la ritirata dai soldati iracheni. E Giorgio aveva accennato un argomento, adesso lo riprendiamo.
Sì, allora, io volevo iniziare questo argomento, ma prima volevo raccontarvi una piccola curiosità. Riacciandomi al discorso delle armi illegali, volevo semplicemente rendere noto ai nostri ascoltatori che l'Italia può vantare una piccola vergogna che si chiama VS-50 ed è sostanzialmente una mina anti-uomo in plastica. Perché in plastica? Beh, perché ovviamente quando passano col metal detector i minatori non la possono rilevare un'arma del genere. È stata fatta apposta per permanere sul suolo. E quindi niente, questo era per chiudere il discorso sulle armi illegali. Più in generale invece, per allargare il quadro e poi per tornare sugli Stati Uniti d'America, che ricordiamolo, assieme producono come esportazione di armi, la stessa cifra di armi messe sul mercato da Cina, Russia, Francia e Germania messe assieme. Dwight Eisenhower, presidente degli Stati Uniti d'America dal 1950 fino alla fine degli anni 50, alla fine della sua presidenza aveva puntato quello che secondo lui era un problema molto grave negli Stati Uniti d'America, e ricordiamo che poi lui è stato generale durante la Seconda Guerra Mondiale, acuniò un termine molto famoso che ancora oggi ricorre molto tra quelli che studiano le scienze sociali, ed è il complesso industrio militare o complesso industriale militare, e sostanzialmente sarebbe l'unione tra tre branche molto distanti fra di loro, che però negli Stati Uniti d'America si sono unite e sono ormai parte di un sistema perpetuo, e sono sostanzialmente l'economia, la politica e il militare. Sostanzialmente per questa diciamo triade ha portato avanti per molto tempo progetti economici su vasta scala proposti dal Pentagono e accettati di buon grado spesso da alti rappresentanti degli Stati Uniti d'America, tra cui gli stessi presidenti degli Stati Uniti d'America. E lo stesso, mi dispiace che esca fuori, Donald Trump ha cercato di fermare il complesso militare industriale su un particolare settore, che è stato quello degli F-35. E sono famosi perché sono i caccia che hanno cercato di 35, se non sbaglio, che hanno cercato di vendere all'Italia. Il problema è che Trump stesso, anche in quanto presidente degli Stati Uniti d'America, non ha potere sufficiente per contrastare questo tipo di meccanismo, perché molte delle compagnie che vanno a vendere armi, che siano per esempio tra le più famose la Lockheed Martin, la Raytheon o la Boeing, hanno loro stessi finanziati la campagna di molti repubblicani o anche addirittura dei democratici. E questo dimostra quanto la politica sia collusa con il complesso militare industriale, tale per cui se Donald Trump decidesse effettivamente di interrompere la produzione dei F-35, andrebbe contro gli interessi di moltissimi dei membri del Congresso degli Stati Uniti degli Stati Uniti d'America. E la cosa si presenta particolarmente ardua perché lo stesso Kennedy cercò anche lui di porre freno a, diciamo, a questo processo economico militare. E il problema è che, secondo alcuni, è questo che l'ha portato ovviamente ad avere una serie di proiettili a Dallas, in Texas, perché provò a fermare questo meccanismo.
Sì, poi Gaia aveva anche un'altra...
Sì, io avevo trovato questa cosa molto interessante, che riagganciandomi un po' al discorso di prima sul commercio internazionale di armi, appunto, è interessante notare che si sono creati due veri e propri blocchi distinti, diciamo, che si fronteggiano nel commercio di armi, perché quasi paradossalmente in una situazione da guerra fredda i due maggiori esportatori, che sono appunto la Russia e gli Stati Uniti, hanno, diciamo, i loro tra virgolette clienti fissi, perché praticamente c'è un blocco di stati che comprano principalmente dagli Stati Uniti, a cui fa capo l'Arabia Saudita, segue la Turchia, Taiwan, Singapore, e poi invece c'è un blocco di importatori che comprano principalmente dalla Russia, e abbiamo al primo posto l'India, segue l'Iraq, l'Afghanistan, Iran, il Brasile, e poi per esempio c'è anche il caso della Siria, che è stata appunto principalmente fornita di armi dalla Russia. Quindi è interessante notare anche questo aspetto.
Perpetua guerra fredda.
Sì, tra l'altro adesso l'hai citato in questo elenco, ma un paese abbastanza sotto i riflettori quando si parla di armi e, ai noi, quando si è parlato di fornire le armi all'ISIS, è la Turchia, che insomma non è neanche tanto giovato a tutti i vari motivi, insomma, si è aggiunto a tutti i vari motivi per cui la Turchia è sotto i riflettori, non certo in maniera particolarmente positiva. Il rapporto, tra l'altro, tra Russia e Turchia in merito al fornire armi all'ISIS è abbastanza interessante, perché già da tempo, già da un anno e mezzo, i rapporti fra i due ex alleati, Russia e Turchia, si sono ampiamente logorati, a partire dall'abbattimento del jet russo al confine tra Siria e Turchia. I media russi riportano poi un ulteriore peggioramento dei rapporti, ancora nel quadro della legalità internazionale. Il richiamo dell'attenzione, insomma, del Consiglio di sicurezza su questa questione arriva dopo una lettera arrivata lo scorso 18 febbraio, indirizzato all'organo delle Nazioni Unite, dove Churkin, che sarebbe l'inviato della Russia presso le Nazioni Unite, Vitaly Churkin, denuncia la possibilità che la Turchia possa provvedere all'addestramento, oltre che all'armamento, dei membri dell'ISIS, non solo per azioni sul territorio siriano, ma anche per attacchi sul suolo russo. E i servizi segreti turchi avrebbero aiutato membri del califfato a creare una rete per reclutare ed addestrare cittadini delle ex repubbliche sovietiche per il conflitto in Siria e successive azioni contro la Federazione Russa. Questo è tutto riscontrabile nel rapporto. Sempre nel rapporto, la base di questa rete viene individuata presso una cittadina turca che si chiama Adalia, in turco Antalya, purtroppo la pronuncia turca corretta non la so. E l'agenzia russa TASS, citando la lettera, parla di Kaibulov come capo di tutta la rete. Questo reclutatore sarebbe un cittadino russo con permesso di residenza permanente per la Turchia, inoltre accusata di occuparsi del trasferimento e della somministrazione delle cure riabilitative per i militanti islamisti, quindi dell'ISIS feriti. Alla fine dell'atto viene anche descritto il tragitto che, sempre secondo la Russia, seguirebbero gli armamenti che la Turchia recapita ai terroristi. La vera problematica, in realtà, che sta sotto a tutte queste accuse è che non si tratta di semplici scaramucce più o meno diplomatiche limitate alle relazioni tra i due soli stati. Gli Stati Uniti, che sono grandi promotori delle politiche sanzionatorie antirusse, e adesso con Trump, insomma, bisogna vedere questo che piega prenderà, perché notizie recenti e veri sviluppi degli ultimi giorni non ce ne sono. Gli Stati Uniti vedono ancora nella Turchia un partner nato abbastanza irrinunciabile e fondamentale per porre un argine alla minaccia russa. Quindi c'è anche questa... permane anche una certa contraddizione, perché la Turchia arma l'ISIS, certamente l'intento degli USA è combattere, almeno sulla carta, è combattere l'ISIS. Trump su questo non ha mai avuto parole tenere, però la Turchia rimane comunque diplomaticamente un alleato da tenere. Dal canto proprio, gli alleati in campo russo, Iran in primis, tollerano proprio poco l'ingerenza fin troppo poco celata della Turchia sulla questione siriana e irachena. Tra l'altro, se aggiungiamo al quadro la questione ucraina da un lato, l'appoggio saudita alla Turchia dall'altro, ancora l'alleanza e la continua collaborazione tra Russia e Cina, che vede irrigiditi i propri rapporti con Washington a causa delle questioni relative all'arcipelago del South China Sea, non servirebbe molta fantasia per immaginare una possibile deflagrazione delle varie tensioni su una scala ben più che internazionale. Bisogna sperare, insomma, che anche che nonostante ci siano sufficienti prove per prevedere non certo una situazione che propende al positivo, le vere cause della guerra, insomma, non siano queste. questo era Magma 168, abbiamo parlato su di armi e con me in studio sono Susanna Causarano su Twitter @siusbimbros, con me c'erano Barbara Venneri su Twitter @babivenneri, Gaia Lamperti su Twitter @gaialamperti, esatto, e Federico Arduini in regia @fedeardu, e Giorgio Longhi Twitter
@zapponte.
@zapponte. Magma è il podcast di Vulcano, Vulcano è il giornale della statale, seguiteci sulla pagina di Vulcano Statale e su iTunes per risentire queste e le vecchie puntate in podcast. E noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a prossimo giovedì.